E allora andiamo a parlare appunto di Niger, perché anche se la narrazione mainstream ne parla poco, focalizzandosi principalmente sulla Libia, la Turchia, l'esternalizzazione delle frontiere riguarda anche appunto il Sahel e il Niger. Parlando del Niger, visto che all'Europa interessano, o meglio preoccupano, soprattutto gli spostamenti migratori sull'asse verticale dal sud al nord del mondo, risulta significativa appunto la posizione del Niger come cuscinetto, o meglio cuscinone tra Nigeria e Libia, appunto. Siamo in diretta con Giacomo Zandoini, giornalista freelance che ha investigato sul luogo questi processi. Ciao, benvenuto sulle libere frequenze di Blackout.
Ciao a tutti e grazie mille.
Senti, in un tuo recente articolo hai descritto appunto le operazioni di sorveglianza delle frontiere a partire dalla base di Maradi in Niger, quasi al confine con la Nigeria, dove appunto guerra al terrore, war on terror, guerra ai migranti, war on migrants si sovrappongono, così come si sovrappongono gli investimenti neocoloniali statunitensi ed europei sia in ambito militare che securitario. Puoi descriverci la stratificazione o la simbiosi tra questi interventi, tra la guerra al terrore e la guerra ai migranti?
Certamente, sì, in questo senso il Niger è un paese interessante perché, come accennavi, appunto, ha una posizione che a un certo momento è divenuta strategica. Di fatto era, insomma, una ex colonia francese in cui il ruolo della Francia è sempre stato e tuttora centrale, però negli ultimi 5 anni, possiamo dire, c'è stata un'evoluzione forte e dovuta a due maxi temi, quello del terrorismo e delle migrazioni, che poi sono stati utilizzati anche per altri interessi, evidentemente. E gli Stati Uniti sono entrati in Niger con un interesse maggiore sulla questione della, appunto, la war on terror, quindi una strategia globale contro il terrorismo, che spesso, come sappiamo, invece ha effetti controproducenti, mentre l'Unione Europea e diversi paesi europei sono arrivati in Niger con l'idea di bloccare le migrazioni prima dell'ingresso in Libia, quindi a sud, insomma, si diceva che circa 300.000 migranti, secondo alcune delle stime raccolte nel 2016, fossero passati dal Niger per arrivare in Libia, e alcuni di questi con l'idea, l'intenzione di arrivare poi sulle coste italiane, e quindi si è accresciuta in modo molto rapido e spesso disordinato la cooperazione con il Niger e l'intervento diretto, sovrapponendo poi, soprattutto per quanto riguarda progetti, programmi di controllo delle frontiere, la questione della sicurezza con quella dell'immigrazione, come poi viene fatto anche a partire dall'Europa, diciamo, si replica, se vogliamo, andando verso sud e molto lontano dai nostri confini, con quello che poi si sperimenta già qui. E nella pratica, insomma, la storia a cui tu accennavi, per esempio, è un esempio di questa stratificazione molto complessa di interventi, fondi, che riguardano sia le frontiere, sia il contrasto allo smuggling, cioè al traffico di persone, anche attraverso mezzi di polizia, tecnologie di varie, insomma, di controllo, e in questo caso si tratta di delle compagnie, di fatto gli Stati Uniti prima e poi l'Unione Europea, con in particolare alcuni stati, hanno rafforzato la polizia di frontiera del Niger, creando dei nuovi corpi ad hoc, delle unità specializzate nel controllo delle frontiere, che sono una sorta di polizia militare. E ce ne sono due di questi, si tratta di 500 agenti per ora, quindi un numero abbastanza grosso per un paese che non ha delle forze di sicurezza così numerose, ma si prevedono per ora, insomma, altri due, di raddoppiare questo numero con altre due di queste unità. E in questo caso soprattutto si è guardato finora alla frontiera fra Niger e Nigeria, La Nigeria sappiamo che è un paese di provenienza, lo è stato negli ultimi 3 anni, diciamo, di una parte significativa dei cittadini che sono arrivati dall'Africa sulle coste italiane, passando attraverso la Libia, però di fatto poi si tratta di numeri anche molto limitati, insomma, parliamo di alcune decine di migliaia di persone rispetto a movimenti. Investimenti molto grossi e poi movimenti all'interno di questa zona nell'Africa occidentale molto più rilevanti. E quindi, insomma, ci sono anche altri interessi, anche degli interessi geopolitici più ampi, di essere presenti in una zona che sta diventando un po' strategica per alcuni interessi, in cui in realtà, nonostante tutti questi interventi, il conflitto continua a crescere e continuano ad aprirsi nuovi fronti di rivendicazioni da parte di gruppi poi facilmente bollati come jihadisti. In realtà è una galassia in cui esiste anche questa ideologia di tipo islamista, cosiddetta, ma poi ci sono anche una serie di rivendicazioni sociali e politiche, che adottano questa bandiera o che vengono alle volte, insomma, bollate come jihadiste senza guardare poi alle origini, che permetterebbe anche di trovare delle possibili soluzioni.
Certo, questa appunto delle compagnie mobili di controllo delle frontiere di cui ci parlavi, immagino sia una modalità di intervento che risponde non solo alle strategie europee e statunitensi, ma anche alla volontà di estendere il controllo statale in queste aree periferiche, visto che citavi per esempio lo smuggling, il contrabbando di beni, di persone, di armi, di droga, come un business non indifferente nella regione, attorno al quale poi si focalizzano anche conflitti appunto tra gruppi terroristici, ma anche clan, signori della guerra, gruppi etnici, eccetera. Una zona attraversata da intense anche migrazioni interne, perché anche se il fenomeno delle migrazioni intra-africane entra davvero poco nella propaganda dei politici occidentali, ancora meno nel complottismo della sostituzione etnica che sembra oramai sdoganato al mainstream, le migrazioni intra-africane sono forse, anzi, senza il forse, sono quantitativamente molto più importanti rispetto a quelle verso l'Europa. Appunto, queste modulazioni, la presenza di queste nuove compagnie di controllo che rispondono appunto a interessi extranazionali, ma in qualche modo anche agli imperativi dello Stato locale, del potere locale, per uno Stato come il Niger. Quali trasformazioni comportano? Cioè, da un lato, l'essere investiti dal nord del mondo, del ruolo di gendarmi, sicuramente avrà degli effetti, delle ricadute anche sul piano economico, sia appunto su quello delle risorse assorbite dal reparto sicurezza, che è una delle grandi conseguenze che tra l'altro riguardano in generale la guerra al terrore, così come viene definita, perché c'è uno spostamento di risorse pazzesco verso il comparto sicurezza. Ti chiederei appunto uno sguardo anche sulla percezione di quei pezzi di popolazione con cui hai avuto modo di confrontarti, su come influiscano sulla sussistenza e sulla relazione tra Stato e popolazione.
Sì, come dicevi tu, insomma, un'idea anche dietro la creazione di queste compagnie di polizia di frontiera è quella di essere più vicino alla popolazione e soprattutto farlo in zone periferiche in cui lo Stato non è tradizionalmente particolarmente presente, come avviene, diciamo, in tutti gli stati di questa zona, soprattutto di questa zona del Sahel, ma possiamo dire in generale in gran parte dell'Africa subsahariana. Quindi un potere centrale che man mano che ci si allontana spesso, anche per motivi geografici, per motivi di frammentazione dovute a storie precoloniali, insomma, si indebolisce in molti casi. Quindi c'è effettivamente questo tipo di cooperazione che anche viene venduta come una cooperazione sulle migrazioni, per il controllo delle migrazioni e la gestione delle frontiere, anche mira a rafforzare gli stati centrali. In alcuni casi, secondo esponenti della società civile, ma insomma attivi da molti anni in un paese come il Niger, per esempio, ma anche in altri paesi, questo viene a scapito anche delle libertà di espressione, di manifestazione, di partecipazione e quindi della stessa insomma, presenza della società civile nei paesi, perché in qualche modo insomma, le elite al potere utilizzano questa offerta, in questo caso da parte europea soprattutto, di collaborazione, cooperazione sulle migrazioni per rafforzarsi. Mentre dall'altra parte un gioco un po' in cui sembra che vincano tutti, dall'altra parte l'Unione Europea o alcuni stati europei dicono dobbiamo rafforzare gli stati perché ci sono dei motivi anche legati sia al controllo del territorio sia alla sicurezza in una zona minacciata da gruppi armati e da traffici vari, tra cui anche il traffico di migranti, e quindi la soluzione è rafforzare le istituzioni, la presenza dello Stato, le forze di sicurezza, la giustizia, e insomma questo si vede in modo abbastanza forte in alcuni stati che hanno colto l'opportunità, diciamo così, di questa cooperazione con l'Europa in modo più forte. Tra questi c'è il Niger, che ha anche sì, ha aumentato moltissimo le spese per la sicurezza a scapito dell'istruzione in particolare e della sanità, in un paese che ha i tassi di malnutrizione tra i più alti del mondo e anche il tasso di crescita della popolazione più alto del mondo, quindi dovrebbe investire molto sull'istruzione, per esempio, solamente se non altro per stare al passo di questa crescita. È il paese con l'età media più bassa del mondo, fra quasi 15 anni l'età media della popolazione in Niger, quindi in teoria sarebbe la maggior parte della popolazione sarebbe in età scolare, però nonostante questo, questi insomma dati freddi statistici, in realtà negli ultimi 3 anni la componente della spesa pubblica dedicata alla sicurezza è aumentata molto.
Sì, se non ricordo male era il 21% del PIL destinato, cioè, o meglio delle tasse raccolte, il 21% destinato al reparto sicurezza, se non ricordo male un dato che avevo letto qualche tempo fa.
Sì, insomma, poi dipende un po' da come si calcolano le spese sulla sicurezza, comunque diciamo si può includere le spese solo per il Dipartimento Difesa militare, ma poi le forze di sicurezza chiaramente sono più estese e poi ci sono altri interventi, quindi comunque il massimo il 21%, le spese solo, se non sbaglio, del Ministero della Difesa sono l'11 o il 12%, comunque piuttosto alte, insomma.
Certo.
E sì, questo è un dato importante, visto che secondo alcuni osservatori, sia insomma membri della società civile, attivisti, giornalisti o ricercatori, in qualche modo c'è la sensazione che la cooperazione europea, anche la cooperazione allo sviluppo, si sia un po' spostata dal affrontare cercare di, magari con diverse contraddizioni, affrontare la povertà. Il Niger è il paese che ha l'indice di sviluppo umano più basso del mondo, si sia spostata invece su questi temi, cioè rafforzare il controllo dei confini, insomma, quindi una cooperazione allo sviluppo che di fatto ha poco a che vedere con lo sviluppo, perché è stata un po' deviata da questa ossessione per le migrazioni che è emersa in particolare negli ultimi anni.
Beh, del resto, se in qualche modo trasponessimo le relazioni di potere, di gerarchie tra stati a quelle che riguardano il corpo della popolazione di un singolo stato, in qualche modo i gendarmi vengono sempre reclutati tra le fasce di popolazione più marginali, insomma, e in qualche modo il resto del mondo sta dando un lavoro, sta dando un bel mestiere al Niger, che è quello di gendarme del Sahel. Ma al di là appunto di queste riflessioni a margine, ti tornerei a chiedere appunto se hai avuto modo di confrontarti con pezzi della popolazione locale, con uomini, donne, ragazzi, eccetera, e che sensazione avessero, se ci fosse una percezione appunto delle trasformazioni in corso.
Sì, rispetto al Niger, insomma, penso naturalmente anche rispetto ad altri paesi, io conosco molto questo meglio questo paese. Bisogna dire che la questione delle migrazioni, che adesso è stata un po' imposta da un'agenda tutta europea, non è una questione che particolarmente interessa la popolazione del Niger e viene vissuta come una priorità o come, insomma, una questione veramente rilevante. D'altronde i motivi che hanno portato alle due ribellioni armate nel nord del Niger, che sono gli eventi forse più importanti per il paese degli ultimi 30 anni, sono stati motivi di emarginazione, di emarginazione sociale, mancato accesso ai servizi, mancata presenza di servizi, ma anche non rappresentanza politica di una parte del paese, quindi accesso anche alle risorse. Mentre possiamo dire che questi oggi, in una situazione in cui quasi tutti i confini del Niger vivono dei conflitti, che dai paesi confinanti sono entrati anche in Niger, prendiamo il caso del lago Chad, dove c'è Boko Haram che dalla Nigeria, insomma, poi è entrato in Niger e ormai fa azioni, diciamo, settimanalmente, attacchi in Niger da diversi anni, oltre ad aver provocato centinaia di migliaia di sfollati e rifugiati. La stessa cosa è avvenuta dalla frontiera del Mali e del Burkina Faso in parte, e quindi oggi si è aperto anche un ulteriore fronte, sempre dalla Nigeria, di rifugiati, una crisi umanitaria locale ma molto complessa. E quindi queste, insomma, dietro queste crisi e questi conflitti ci sono problemi di accesso alle risorse, la grande frustrazione di una parte della popolazione che si sente esclusa, soprattutto di giovani, in un paese molto giovane. Chiaramente poi insomma, la presenza di queste rivendicazioni, di queste frustrazioni, viene utilizzata, manipolata sia da una parte da gruppi che poi si presentano come jihadisti, come Boko Haram o da altri, e magari reclutano tra fasce di questa popolazione che però non ha una convinzione di tipo ideologico per aderire, ma semplicemente di opportunità o di mancanza di altre opportunità. E sia poi chiaramente da attori internazionali che possono avere interesse anche in una situazione di conflitto che ormai nel Sahel si sta estendendo e perpetuando di anno in anno, nonostante l'aumento incredibile dei mezzi che vengono immessi dal punto di vista della sicurezza, degli investimenti nel settore. Quindi in generale c'è l'idea un po' che se guardiamo l'aspetto militare, le forze di sicurezza straniere non siano una soluzione, e anzi che alle volte non facciano gli interessi veri dei cittadini del paese, di un paese come il Niger, ma degli altri interessi che non si capisce bene quali siano, diciamo. Questa è un po' l'idea diffusa. E rispetto alle migrazioni, in realtà per una parte della popolazione, in particolare nel nord del Niger, nella regione di Agadez, le migrazioni erano da una parte una cosa estremamente naturale, come lo sono per i cittadini del Niger, che si muovono moltissimo, e dall'altra anche una fonte di sostentamento, perché i migranti, le persone che transitano e transitavano di più in passato per questa regione del nord, quindi andando verso la Libia, verso l'Algeria, attraverso il deserto del Sahara, erano una fonte di reddito, perché davano lavoro all'economia locale, e quindi questo è, insomma, anche percepì una parte della storia, questa percezione, insomma, positiva, perché al di là dei discorsi poi europei che oggi sono entrati anche lì sul traffico di persone, sull'insicurezza, però di fatto in una realtà in cui c'è poco lavoro, molti lavoravano facilitando il passaggio dei migranti, l'ospitalità temporanea, il viaggio attraverso il Sahara e altri diversi piccoli servizi.
Sì, sono poi quelle carovane che siamo abituati a visualizzare, a immaginare come di cammelli, anche se oramai i Tuareg si spostano forse più con pick-up e altri veicoli, e che comunque sono quelle arterie commerciali che in questo caso poi diventano anche funzionali allo svalicamento, allo spostamento di persone. Certo, poi nella narrazione eurocentrica vengono sempre dipinti come o strumenti eccessivamente precapitalistici per essere inseriti all'interno di un'economia di mercato tollerabile, fino a diventare poi i nemici trafficanti di esseri umani, quando in assenza di altri canali di spostamento diventano l'unica via di fuga, ed è proprio l'assenza di altri canali di spostamento a legittimare e a far fiorire determinate forme di sussistenza poi anche. Senti, per concludere, a margine del tuo articolo pubblicato su Privacy International, invito tra l'altro anche chi è all'ascolto ad andarsi a sfogliare questo sito, non so se sia stato pubblicato da altre parti, poi questo ce lo potrei anche raccontare. Comunque un pezzo interessante che viene punto precisato a margine riguarda il diniego da parte della Commissione europea rispetto alla divulgazione delle fasi di implementazione del progetto, appunto, dell'esternalizzazione della frontiera in Niger, nonché degli equipaggiamenti forniti. È significativa poi anche la nota che accompagna il rifiuto, dove la Commissione europea dice: una dissecretazione dei contenuti minerebbe la pubblica sicurezza e potrebbe mettere a rischio le relazioni internazionali. Ecco, rispetto alle tue osservazioni, alle tue ricerche, alla tua presenza, ti sembra si tratti principalmente di un investimento a basso impatto tecnologico, quindi uniformi, pick-up, binocoli, eccetera, o si iniziano a manifestare anche in questo contesto gli investimenti di, per esempio, grandi compagnie della sicurezza tecnologica, insomma quelle compagnie che dal settore bellico stanno differenziando in border surveillance, eccetera, come Leonardo, Selex e gli altri gruppi di questo settore?
Sicuramente c'è un interesse di queste compagnie anche sul Niger e anche sulle frontiere in questa regione del Sahel. Chiaramente in alcuni casi, insomma, c'è uno stato di guerra, di conflitto, che fa molto comodo queste compagnie, sia compagnie di, appunto, tecnologia, che vendono tecnologia, equipaggiamenti, sia compagnie di contractors che già operano in Niger, in Mali, in Burkina Faso, al fianco, ingaggiate dalle forze di sicurezza di paesi che hanno una presenza militare nei paesi. Per esempio l'Italia ha una missione militare in Niger dall'anno scorso, quindi insomma questo è anche un aspetto importante che chiaramente poi attira anche degli investimenti di tipo del comparto della sicurezza. Ecco, a me la mia impressione è che sul Niger non ci sia ancora, rispetto al controllo dei confini, questa grande ingresso, un significativo ingresso di compagnie della sicurezza come quelle che hai citato, insomma, Leonardo, per restare sull'Italia, però c'è la possibilità, per esempio un altro progetto simile finanziato dall'Unione Europea che guardava più a una funzione antiterrorismo, alla creazione di altre unità della gendarmerie, quindi sempre polizia militare, al confine invece fra diversi stati del Sahel, incluso il Niger e il Mali, quindi un altro confine, e insomma è emerso come ci sia anche un uso di droni, e quindi fra gli equipaggiamenti poi acquistati grazie al finanziamento europeo ci siano anche dei droni, per esempio, però anche lì in un contesto in cui sempre di più per noi giornalisti e per anche ricercatori e attivisti e persone interessate a questi temi è difficile accedere alle informazioni su questi tipo di progetti, perché viene sempre in qualche modo da parte delle istituzioni europee in particolare utilizzata questa clausola di protezione delle relazioni internazionali e del insomma, quindi si dice che se venissero rivelate queste informazioni, questo metterebbe in discussione le relazioni internazionali dell'Unione Europea e anche addirittura la sicurezza stessa degli stati con cui l'Unione Europea o gli stati europei collaborano. Quindi questo viene utilizzato anche come un meccanismo per ridurre la trasparenza, certo. Perché se magari effettivamente alcune informazioni non si possono diffondere, perché comunque siamo in un contesto anche di conflitto in cui ci sono gruppi non statali che possono attaccare le forze di sicurezza, possono attaccare raramente, ma l'hanno fatto soprattutto in Mali e in Burkina Faso, anche civili, però è anche vero che forse, anzi sicuramente io direi, altre informazioni come cittadini europei, parte dell'Unione Europea, avremo diritto ad averle.
Guarda, un'ultima domanda riguarda forse più proprio la tua percezione e anche le tue ipotesi, piuttosto che delle verifiche che immagino siano molto difficili da ottenere. Ma secondo te quali sono questi elementi, i capitoli che minerebbero le relazioni internazionali, per esempio? Per esempio la presenza di contractors potrebbe essere uno di questi, così come anche i bandi di gara per l'accesso di determinate compagnie. A me è venuto in mente questo.
Sì, può essere, secondo me anche c'è un'attenzione a non diffondere informazioni sull'apparato di sicurezza, per esempio del Niger. Questo è comprensibile, è difficile che l'Europa, certo, per quanto finanzi dei programmi, possa dire per esempio la polizia di frontiera del Niger è situata lì, insomma ci sono delle informazioni che comprensibilmente potrebbero essere insomma coperte da una sorta di confidenzialità, insomma. Mm-hmm. Però sì, devo dire che faccio fatica a capire, soprattutto in termini di equipaggiamento. Chiaro, anche lì in un contesto di guerra, di conflitto, potresti dire l'equipaggiamento, il nemico non deve sapere che equipaggiamento hanno delle forze di sicurezza. E in realtà, per esempio, quest'ultima unità di controllo delle frontiere, compagnia mobile di controllo delle frontiere, che è stata proprio appena inaugurata, e insomma anche se a livello un po' ridotto, però a partire da ottobre è operativa in un tratto di frontiera tra il Niger e la Nigeria, è una zona dove non ci sono mai stati, salvo un episodio l'anno scorso ma estremamente circoscritto, dei conflitti, degli attacchi armati, quindi è una zona di intenso commercio transfrontaliero, di movimenti abbastanza importanti, di persone per motivi commerciali, per motivi di sussistenza, per motivi diversi, anche inevitabilmente come tutti i confini del mondo e forse in particolare confini tracciati in modo molto, insomma, durante la colonizzazione e alla vigilia della decolonizzazione, quindi confini di questo tipo, insomma, ci sono anche traffici di diverso tipo, quelli che vengono definiti per vari motivi traffici sia di prodotti diciamo legali, ma comunque che passano le frontiere in modo non autorizzato, sia di armi, di stupefacenti, e quindi chiaramente questi traffici alimentano qualcuno e possono anche alimentare insomma soggetti che sono contro gli stati e quindi l'insicurezza. Però di fatto insomma anche questa motivazione secondo me perché non tiene troppo, perché non dovremmo sapere, per esempio, che l'Unione Europea ha dato 10 droni per controllare, per un'unità di controllo di una zona della frontiera. Insomma, credo che appunto il nome poi di anche questa ambiguità tra il contrasto all'immigrazione e il terrorismo vengono di fatto anche insomma mantenute molte informazioni segrete e questo insomma poi probabilmente sicuramente ci sono compagnie e probabilmente compagnie europee coinvolte molto probabilmente perché chiaramente sono le più grosse del settore e anche questo non vedo perché non
divulgarlo, certo.
Sì.
Senti, ti ringrazio Giacomo, spero torneremo a sentirci per altri approfondimenti e altre osservazioni da una prospettiva ravvicinata come quelle che stai cercando di portare avanti. Grazie per il tuo lavoro e per la diretta.
Grazie a voi, buona giornata.
Buona giornata, ciao.
Grazie, ciao.
Beh, parallelamente al controllo militare e tecnologico dei flussi migratori, dobbiamo ricordare anche la sorveglianza e la schedatura biometrica di massa operata dal colonialismo umanitario, che è un altro grande capitolo rispetto al quale mi piacerebbe poi trovare maggiori informazioni e anche maggiori approfondimenti come quello che ci ha consentito di fare Giacomo Zandoini. Appunto, tra l'altro, colonialismo umanitario e sorveglianza di massa, con in prima fila la collaborazione tra Nazioni Unite, World Food Program e Palantir, di cui spesso si parla sia in Bello come una prigione che brucia, sia in Stacca Stacca, colosso della sorveglianza mondiale, tra l'altro anche emanazione del Dark Enlightenment, del pensiero neoreazionario, di cui vi invito a approfondire e spulciare i meandri oscuri, ma anche di altre agenzie nazionali, comunque, che su diversa scala, con per esempio la giustificazione della necessità di conferire identità a queste masse informi, così come la giustificazione che l'identità biometrica sia indispensabile per ottimizzare gli aiuti umanitari, di fatto che cosa stanno facendo? Stanno operando un programma di schedatura di massa, funzionale poi ovviamente anche a scopi privati e commerciali, come la bancarizzazione di tutto questo bacino di popolazione, il profiling a fini commerciali di un altro bacino che altrimenti non sarebbe facilmente profilabile. E allo stesso tempo stanno esportando strutture di potere e di controllo della popolazione in chiave imperialista. Delle riflessioni veramente interessanti a questo riguardo sono contenute in uno studio realizzato dalla professoressa Mirka Madianou della London School of Economics, intitolato Tecnocolonialismo, innovazione digitale e utilizzo dei dati nella risposta umanitaria alla crisi dei rifugiati. Lo trovate online, credo torneremo a parlarne anche qui in trasmissione, se intanto volete andarvelo a spulciare. Tecnocolonialism di Mirka Madianou.